Le 9 e 5 minuti, buongiorno, benvenuti. Quest'oggi ci occupiamo di una questione estremamente importante e urgente, perché il ministro della giustizia Carlo Nordio ha respinto la richiesta del procuratore Luca Tescaroli di rafforzare l'organico della procura, una risposta che è arrivata il 12 di marzo, mentre i fascicoli iscritti superano i 12.000, le intercettazioni sono quadruplicate, ci sono delle indagini che non stentiamo a definire epocali. Il procuratore Tescaroli ha lanciato un allarme in merito ad una importante escalation criminale nella città di Prato. Che cosa sta accadendo quest'oggi con me? Siamo anche in video sui nostri social con la Controradio TV, c'è il nostro Giorgio Bernardini che saluto e ringrazio. Buongiorno Giorgio.
Buongiorno a te. Stai dicendo bene, il procuratore ha lanciato un allarme, in realtà insomma non l'ha fatto in una maniera diciamo fuori dalle regole, ma l'ha fatto facendo il suo lavoro. Il vero allarme l'ha lanciato appunto la sua squadra di magistrati che indagando su questo territorio, che ricordiamolo, oltre alla provincia di Prato comprende anche il territorio che è confinante appunto quello di appunto Scalenzano, che allarga ancora di più la forbice e fa arrivare a 280.000 abitanti circa l'oggetto di interesse perimetrico dal punto di vista della geografia della procura. Ebbene, indagando ha insomma messo una luce su quello che è ovvio, cioè sul fatto che a Prato coesistano una serie di condizioni economico-sociali e criminali che ne fanno uno dei posti più particolari di questo paese. E quindi diciamo
non è una procura qualunque, non è un tribunale qualunque, infatti non c'è alcun dubbio su questo. Luca Tescaroli, buongiorno anche a lei e grazie per essere con noi questa mattina. Ci racconta il suo punto di vista su questa vicenda, che è al limite comprensibile per i cittadini, diciamo. Voi avete un carico di lavoro impressionante, delle inchieste importantissime, uno scenario estremamente complesso, eppure
Come magistrato non posso che prendere atto delle determinazioni del ministro della giustizia, va il massimo rispetto alle scelte che vengono effettuate. È un dato di fatto, tuttavia, come voi avete accennato, che a partire dal giugno del 2024 vi è stata un'escalation criminale senza precedenti nel territorio di competenza della procura che ho l'onore di dirigere. E il lavoro è aumentato non solo sotto il profilo quantitativo, ma anche sotto il profilo qualitativo. Sono dati oggettivi e io credo sia interesse dei cittadini avere la possibilità di ottenere un servizio idoneo a poter vivere nella sicurezza e con la necessaria garanzia collettiva ricollegata a quello che avviene. Ecco, è dal 2021 al 31 dicembre del 2025 abbiamo avuto un incremento di circa 2.200 fascicoli solo per i noti e in termini percentuali è un aumento di quasi il terzo del lavoro. E poi si sono verificati anche eventi epocali. Penso al disastro che vi è stato a Calenzano il 9 dicembre del 24. Vi sono gruppi criminali di diverse nazionalità, cinese, albanese, che hanno alzato il tiro. In sostanza vi è un laboratorio criminale multietnico che richiede interventi urgenti. Il nostro impegno è aumentato, è portato al massimo dell'esigibile. Io sono molto grato ai colleghi che lavorano con me per l'incessante contributo che forniscono. Ecco, noi lavoriamo esclusivamente per l'interesse della collettività, dei cittadini. E sarebbe auspicabile che vi fosse una maggiore sensibilità istituzionale da parte di chi ha il potere di adottare le iniziative appropriate per migliorare la qualità del lavoro che stiamo cercando di svolgere.
Anche perché noi abbiamo osservato, diciamo così, in questi mesi un iperattivismo del ministro Nordio sul tema referendario e in questo caso un'assenza su un allarme che non ha a che fare con gli schieramenti politici, Giorgio, diciamo così, è una questione veramente di utilità, di funzionamento degli apparati dello Stato e del benessere e della vita dei cittadini.
Sì, ci sono due aspetti, quello che sottolinei e che approfondisco subito, ma ce n'è anche uno, diciamo, da cronista politico anche apparentemente incomprensibile, perché proprio nelle macchine, diciamo, della giustizia romane, e comunque in quella, diciamo, che è principale in questo momento sotto il nostro livello di osservazione, c'era stato da parte del capo di gabinetto di Nordio solo qualche mese fa una precisa risposta. Aveva detto: la complessità, la cito, della realtà criminale locale impone un'adeguata implementazione della dotazione organica. Quindi oltre alla politica, oltre alla burocrazia, nell'analisi c'era stata già da parte del Ministero una valutazione insomma plastica di questa problematica, che, lo ricordiamo sempre, può diventare un'opportunità, perché Prato anticipa molto spesso, e in questo caso diciamo dal punto di vista investigativo, anche quello che avviene nel resto del paese. Ma veniamo poi a quello che stavi dicendo tu giustamente, Raffaele, cioè il fatto è che questa non è certamente una questione che si possa ascrivere alle attenzioni di questo o quel partito o insomma di questo o quel momento politico pre o dopo referendum. Siamo in una città dove le sedi del potere, dei poteri oserei dire, sono tutte sotto indagine, e anche, diciamo, raccontiamo tutti i giorni, grazie al lavoro investigativo della Procura, quello che succede incredibilmente nel carcere di Prato. Ma pensiamo al comune stesso, no? Che è stato oggetto di indagini da parte della DDA, e anche da quello che è successo. E infine, il paradosso dei paradossi, abbiamo il procuratore stesso che ce lo può dire, persino il tribunale stesso è finito sotto indagine. Quindi siamo in un livello e in una situazione che debbono richiamare l'attenzione delle istituzioni senza appello.
Luca Tescaroli ha detto: noi siamo dentro la tempesta perfetta, da Roma che volete fare? Tescaroli, come commenta queste cose che ci stiamo dicendo?
Io non posso che condividere quello che è stato detto. La situazione pratese non può e non deve essere sottovalutata. Ci sono segnali istituzionali positivi che ho raccolto nel quadro di una collaborazione istituzionale con il Presidente della Regione e con il Commissario straordinario, che hanno preso atto della situazione, e il primo ha implementato la struttura deputata al contrasto allo sfruttamento lavorativo, portandola da 2 a 8 unità, e ora sembra essere disponibile ad aumentarla di ulteriori 2. Ha finanziato un progetto sperimentale per consentire di far fronte all'attività di interpretariato, finanziando i costi con un multiore di 150 ore mensili, e per altro verso il commissario straordinario ha aderito alle sollecitazioni volte alla collocazione di telecamere nel territorio della città. Sarebbe auspicabile che analoga sensibilità mostrasse il Ministero della Giustizia, il Ministro della Giustizia, perché abbiamo assistito ad un straordinario legittimo impegno referendario proiettato ad introdurre una riforma che lo spirito costituente dei cittadini ha ritenuto di condividere, e proiettata a creare le premesse per una sottoposizione del pubblico ministero al potere esecutivo, e in una prospettiva di punibilità, di punire le condotte dei magistrati. Mi auguro che analogo impegno possa essere indirizzato per offrire quegli indispensabili strumenti in termini di contributo per le risorse umane che sono indispensabili. Servono più magistrati in procura e serve più personale amministrativo. Abbiamo carenze importanti con un lavoro che aumenta in maniera esponenziale, e sono costretto ad assumermi la responsabilità di effettuare scelte sugli obiettivi da colpire sulla base delle risorse di cui disponiamo, e questo non credo sia accettabile per i cittadini, anche in considerazione del fatto che vi è un principio di obbligatorietà dell'azione penale che impone di indagare in ogni direzione, e ciò che accade in questo territorio è davvero straordinario e non può essere assimilabile a quanto accade nelle realtà della Toscana o in altri uffici del centro-nord.
Delle realtà magari meno complesse di Prato, che sono messe tra virgolette meglio, se mi passa il gergalismo, di quello che invece accade a Prato. Ma Tescaroli, da domani che succede? Cioè voi dopo questo no del Ministero ovviamente tornate a lavorare, lo state già facendo, lei come dire ci concede del tempo in un momento in cui si sta recando appunto in un luogo istituzionale, ma che succede? Ci si può fermare qui? La situazione è insostenibile.
Guardi, noi continueremo a lavorare, sarà necessariamente uno stimolo per implementare nei limiti in cui ciò è umanamente possibile l'impegno lavorativo, e ovviamente più di 12 ore al giorno, 13 ore al giorno, arrivo anche a 14 ore al giorno tranquillamente lavorando il sabato e la domenica. Io faccio quello che posso, i miei colleghi e fanno anche loro tutto ciò che è nelle loro possibilità, faremo quello che è possibile, dipendiamo da decisioni altrui sotto il profilo organizzativo, speriamo che venga incrementata la sensibilità istituzionale e spero di poter rivivere ciò che è accaduto quando ho iniziato l'attività professionale. Mi trovo a Caltanissetta all'indomani della strage di Capaci, un ministro della giustizia lungimirante ci disse: chiedete e vi daremo, e così fu. Nel volgere di pochi mesi si costruì un'aula bunker, l'ufficio venne potenziato in termini di organico, in termini di personale amministrativo. Come si fece allora si potrebbe fare ora, basta volerlo, e quindi auspico davvero l'incremento della sensibilità istituzionale.
Parafrasando quel magistrato e quel giudice e quel ministro, potremmo dire chiedete e non vi daremo, purtroppo in questo momento in cui la situazione da una parte è estremamente complessa, dall'altra parte si incarna la magistratura nei suoi livelli più alti, estremamente autonoma e indipendente, ma è di grandissima efficacia, di grandissimo impatto, con delle storie, se ci fermiamo soltanto al versante criminale, Giorgio, molto velocemente perché abbiamo promesso al dottor Tescaroli di salutarci fra tre minuti, dal punto di vista della criminalità stanno venendo fuori delle cose da grande megalopoli statunitense come complessità criminale.
Assolutamente, soprattutto nell'incrocio fra realtà criminali note. Il procuratore insomma ha citato prima Caltanissetta, tra l'altro credo che quel ministro della giustizia fosse Claudio Martelli se non sbaglio. Ebbene, si registrano a Prato, si sono registrati diversi episodi nei quali la criminalità cinese interseca non solo il suo modus agendi ma anche proprio le sue relazioni con le grandi realtà criminali organizzate del nostro paese, e questo è veramente una cosa insomma come dire che avvicina Prato non solo alle grandissime città ma anche alle grandi realtà criminali del mondo, oserei dire, e posso dire del mondo sottolineandolo e concludendo perché c'è poi anche un riflesso molto importante nelle altre capitali europee. Vediamo che ad esempio la guerra criminale cinese, che la vogliamo chiamare della logistica o delle grucce, però arriva a toccare, a lambire le grandi città dell'Europa, ad esempio con ritorsioni e con omicidi come è avvenuto a Roma. Quindi insomma la situazione è veramente molto grave. Vorrei fare mille domande al procuratore ma capisco che non ha tempo, quindi lascio a te Raffaele.
Fai l'ultima domanda se vuoi e poi ci salutiamo perché abbiamo due minuti.
Sì, la mia curiosità più grande da chiedere al procuratore, che ha visto così tante realtà appunto che prima descrivevo, è questa: qual è la vera particolarità di Prato, se l'ha riscontrata in questo periodo, se dovesse dire qualcosa che a Prato c'è e altrove non c'è?
Quello che mi ha colpito più di ogni altra cosa è la effervescenza criminale in un'epoca storica in cui la criminalità organizzata privilegia la via della sommersione, dell'inabissamento, invece qui si fa ricorso facilmente all'omicidio, all'incendio, all'estorsione, al danneggiamento in ogni direzione e da parte di plurimi gruppi che operano nel territorio, cinesi, albanesi, pakistani, e correlativamente alla situazione del territorio abbiamo una situazione fuori controllo all'interno del carcere, che è lo specchio di quella che è la realtà criminale esterna.
Luca Tescaroli, grazie per essere stato con noi questa mattina, lo apprezziamo particolarmente anche come gesto d'affetto in questi giorni in cui noi come emittente festeggiamo i nostri 50 anni. Lei si espone, Tescaroli, e rilascia pochissime interviste, però lo fa per cercare di essere messo in condizione di lavorare. Questa mattina è stato con noi, di questo noi le siamo molto grati naturalmente. Buon lavoro a lei.
Grazie a lei e buon anniversario dunque, le cose migliori.
Grazie, grazie.
Grazie mille.
Luca Tescaroli e Giorgio Bernardini. Insomma, un quadro della situazione, Giorgio, se sei d'accordo, in grande divenire, in grande movimento, la situazione, l'effervescenza criminale, quello che prima tu hai delineato con molta precisione, cioè la giustizia che sta attraversando tutti i palazzi del potere, ma tutti, compresa se stessa, dicevi in qualche modo prima. È una situazione abbastanza inedita, in grande divenire, che si intreccia con una stagione politica complessa. Abbiamo le elezioni a fine maggio, per intenderci.
Sì, assolutamente. Io, insomma, adesso che insomma, il procuratore ci ha lasciato, posso essere anche più prosaico e posso dirti, Raffaele, che passo spesso da quel palazzo di cui stavi parlando, quello di giustizia, quello che cade un po' a pezzi, e vedo le luci accese anche la sera fino a tardi. Cioè non era retorica quella insomma, che stava propinando il procuratore, ma era la realtà, e quindi diciamo questo lavoro alacre c'è, ed è vero anche, non in senso lato, quello che ti dicevo sul palazzo di giustizia. Il procuratore Luca Tescaroli ha aperto un'inchiesta sul suo palazzo di giustizia, per come è messo. Io ho temuto per qualche giorno che volesse addirittura sequestrarla, ma poi non avrebbe avuto un posto per andare a lavorare. Quindi questa è la situazione, le elezioni sono alle porte, non si parla di tutto questo a Prato. Volete sapere perché? Perché non ci sono i candidati, e questo è incredibile, perché senza le persone che diciamo così portano avanti anche programmaticamente delle battaglie, sapete benissimo della debolezza dei partiti in questa fase storica, non c'è neanche un vero dibattito in città su quello che abbiamo appena affrontato come argomenti. Quindi l'allarme che tu lanci, Raffaele, è un allarme che posso condividere, ma mi giro e non vedo granché intorno, diciamo, dal punto di vista del dialogo su questi temi importantissimi.
Ed è così, infatti, anche se in queste ore, Giorgio, un'ultima riflessione su questo, in queste ore comunque, poi c'è la pausa pasquale, perché c'è sempre una pausa, che sia natalizia, che sia così, c'è sempre una pausa, quindi abbiamo anche una pausa pasquale. Però in queste ore si stanno svolgendo un po' di incontri, il centrodestra zoppica in maniera molto vistosa da questo punto di vista, il centrosinistra è lì per procedere con questa candidatura molto probabile di Matteo Biffoni, ma sono ore cruciali, se ho capito bene.
Sì, sono ore cruciali, condivido con te la pausa perpetua che viviamo nel nostro paese, se non è il weekend, se non è il Natale, se non è la Pasqua. Stavolta è la Pasqua, e la Pasqua è che si porta dietro, come sapete, anche la Pasquetta, quindi fino a martedì di sicuro decisioni non ne verranno prese. Però hai usato la giusta metafora, è zoppicante il centrodestra perché gli manca sempre una gamba, ed è talvolta la gamba di un partito, talvolta quello dell'altro, siccome si mettono dei veti l'uno con l'altro, continuano a mettersi a farsi del male, diciamolo, molto male, perché insomma l'ultimo sindaco dimissionario è del PD, e quindi c'era uno spazio per il centrodestra anche, come dire, propagandistico quantomeno, di manovra, se non anche di ovviamente di temi, come abbiamo detto fino ad ora, insomma, da mettere quantomeno in discussione. Dall'altra parte invece insomma a zoppicare la candidatura di Matteo Biffoni, che abbiamo sentito anche qui a Controradio, e che vorrebbe delle garanzie rispetto a quello che diciamo potrebbe essere il suo agire politico per il terzo mandato. Ricordiamo che Biffoni ha avuto due mandati da sindaco, dal appunto 2014 fino appunto al 2024, e poi era uno dei massimi promotori anche della richiesta per fare un terzo mandato, perché secondo lui ce n'era bisogno. Quindi in differita di due anni, perché un anno di Buggetti c'è stato e poi c'è stato un anno di commissariamento, potrebbe realizzare quel sogno. Solo che un conto è governare in continuità, un conto è governare con tutto quello che è successo in mezzo. Quindi Biffoni vuole delle garanzie dal proprio partito, dalla parte schleiniana, diciamolo chiaramente, insomma, del proprio partito, che oggi, ti do, Raffaele, questa insomma, questa puntualizzazione, si vede. Oggi si incontrano gli schleiniani a Prato, a Maliseti, e faranno un punto della situazione per capire anche quale può essere l'oggetto di contrattazione.
Presto notizie e aggiornamenti in questa direzione. Giorgio Bernardini, grazie davvero, buon lavoro, buona giornata a te.
Grazie a voi e grazie per questa opportunità.
E tra 4 minuti arriva il giornale radio di Popolare Network. Restate con noi, restate con Controradio. Buon ascolto.